nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa abbiamo fatto di male che siamo così pochi stavolta? Si vede che la volta scorsa non sono rimasti contenti della conferenza. Arriveranno tutti alle 10 sicuramente, poi dopo, dice, no, questa saltiamo, che è meglio, e poi andiamo a fare le serie. Perché poi dice, no, professore, poi. Ma invece le facciamo cose così, ancora con la domanda da scrivere, con il termaglio che si vede nella propria, che c'è rimasto, che non si c'è rimasto, che è in fondo tentato di tirare lì la pagina della propria, in fondo, ma quello è un l'eclipse era di Pantelleria, forse c'era un po' arrugginita col mare, vedi? C'era un po'. Sono stato questo mese a Pantelleria, il primo di marzo, ma era brutto il tempo.
Ho al lavoro,
quando vado durante l'inverno vado al lavoro. Adesso vado il primo giugno, vediamo se c'è un attimo di tempo. Questa volta non so più un attimo di tempo se uno voleva. Al mare cominciamo con Roma, insomma, per adesso, poi vediamo. Allora, la comunione dei santi. Noi, mi pare di ricordare che qualche tempo fa abbiamo fatto una meditazione sui santi gloria della Trinità, forse 2 anni fa, per cui il testo che adesso vediamo insieme, che va dal numero 946 al numero 62, sì, che riguarda la comunione dei santi, in parte l'abbiamo già fatto con questa meditazione che mi ricordo aver fatto forse 2 anni fa, sui santi gloria della Trinità. La santità è una cosa grande, perché noi siamo santi in quanto abbiamo già la vita eterna dentro qui in terra. Noi non diventeremo santi andando direttamente in paradiso, a meno che vogliamo fare la strada che ha fatto il foglietto, a meno che vogliamo fare la strada che ha fatto il buon ladrone, è molto buona, una strada ottima quella del buon ladrone, perché è nato in paradiso direttamente. Noi lo chiamiamo buono anche se buono non è stato, perché è un ladrone, l'abbiamo aggiunto noi che è buono, ma lui ha fatto una strada incredibile, cioè dal peccato profondo alla santità più piena, perché ha fatto un atto di amore puro. Ma a fare un atto di amore puro ci vuole davvero tantissimo, cioè essere messi in croce nella nostra vita così profondamente che uno gli si liberano tutti gli addentellati vari, no? Io ho un'esperienza piccolissima, appunto da ospedale, l'ho avuta così, quando ho fatto diverse operazioni, una è stata molto grossa, abbastanza grave, insomma, non grave, però grossa, diciamo, ecco. E quando tu sei proprio inchiodato al letto e stai proprio male, e ho detto all'infermiera, ma... Dico, no padre, ha messo la morfina. Dico, ma io fa un male che non ne posso più, da ore, no? No, è tutto a posto. Io insistevo, la dottoressa vicino a me dice, ma può darsi? No. Poi la sera viene l'infermiera e dice, ma senti un po', perché questo non funziona? Dico, l'avevo detto che non funzionava, sono 5 ore che non ce la faccio più. Poi mi fece un toradol e ho cercato di passare quella notte. Ma mi sono accorto che le tue resistenze proprio si perdono. Cioè, quando c'è una sofferenza, che era una stupidaggine in confronto a una sofferenza vera, no? Però in quelle ore, quel giorno, quei 2 giorni, su questa operazione, tu ti vedi che tu ti lasci proprio andare. Cioè, sei in mano davvero in quel senso degli altri e anche dell'amore di Dio, se vuoi. Perché mi sono ritrovato un po' a piangere proprio, no? Ma essere proprio, no? così, no, devi riguardare la tua vita, no, perché davvero quando sei nella sofferenza più dura in qualche maniera si sciolgono tante cose, come quando, se Dio non ce lo conceda, però se capitasse che uno per un errore o per un male che ha fatto vada in carcere, se c'è un dramma grande nella tua vita perché hai combinato anche qualcosa, è il momento in cui dici, vabbè, sono caduto nell'abisso, però mi posso rialzare. E invece la comunione dei santi quindi nasce qui in terra, nel senso che io, dice Paolo, e dice anche Gesù, sarete santi come santo il Padre vostro che è nei cieli. Quando Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Quindi la vita eterna non è qualcosa che noi avremo, è già dentro di noi dal battesimo. Siamo riempiti dell'amore di Dio attraverso non un amore qualsiasi, è lo Spirito Santo stesso che abita in noi. Abbiamo la fede come un dono radicato completamente dentro di noi, quindi è già vita eterna, già cammino verso la vita eterna. Abbiamo la speranza immortale già, abbiamo già una carità a tutto titolo, perché dice che è stata riversata pienamente nei vostri cuori attraverso il dono dello Spirito. Quindi la comunione dei santi, la santità nasce già qui in terra, per noi che conosciamo l'amore di Dio e anche per quelli che non lo conoscono. Perché chi vive con la G maiuscola, la giustizia, e con la V maiuscola, la verità, è già nella grazia di Dio. E quindi non c'è possibilità se non di andare anche verso il paradiso, se ami tutti, se in qualche maniera dai la vita per gli altri. Falcone e Borsellino nessuno li può portare davanti come una santità strettamente cristiana. Non erano, uno era cristiano, probabilmente Borsellino, Falcone no, però, mio Dio, quando tu li presenti, Gandhi non è stato mai cristiano nella sua vita, pur volendo bene ai cristiani, ma Giovanni Paolo II si è inginocchiato e ha baciato la sua tomba, e di questo ne possiamo fare a iosa. E poi nel paradiso, di questi miliardi di persone che sono passate, miliardi e miliardi, saranno quasi tutti in paradiso. Noi riteniamo che l'inferno sia davvero solo per quelli che non vogliono l'amore di Dio, per quelli che lo rifiutano e che peccano contro lo Spirito Santo, la famosa domanda che viene ogni tanto della gente semplice, quando in quel giorno particolare sono a messa per caso, magari perché c'è un defunto eccetera, e viene quel Vangelo che dice, mi pare che di domenica non capiti mai, per questa la domanda è un po' più rara, ecco, chi peccherà contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. E allora si preoccupano un po', qualcuno anche in confessionale arriva preoccupato un po', dice, ma io qual è sto peccato che non devo fare per non essere perdonato mai? È l'impenitenza finale, semplicemente quello, cioè di chi nonostante tutto quello che ha fatto nella vita non vuole davvero l'amore di Dio, ma assolutamente, fino all'ultimo istante, anche quando, dicono i teologi, c'è una lotta tra il bene e il male definitiva prima della morte, prima dell'incontro con l'amore di Dio. Il Papa Francesco l'ha ripetuto molto in questo mese, molto, molto, molto. E anche in un'espressione, penso all'Angelus, abbia detto... Penso l'Angelus, ma so cosa ha detto che anche se tu non senti questo perdono di Dio, Dio ti perdona lo stesso, Dio ti vuole bene lo stesso, ti cercherà sempre. Papa, hai iniziato questo ministero con la misericordia, come dovrebbe essere normale, però siccome sembra incarnarla anche nel modo di parlare, di dire, veramente anche a me ha colpito questo fatto, no? Perché qualche volta anche a noi capita lo stesso. Cioè che per i nostri peccati, in cui siamo incalliti un po', no? Anch'io, no? Sono quelli nei quali tu, niente, no? Niente, non gira. Proprio sta chiave non entra e non gira. Sta cassaforte non si riesce a aprirla. Io ce n'ho una sotto che Dio solo sa, non la voglio aprire mai perché è vecchia di 40 anni, c'è la combinazione quella, no? Quella proprio, no? E c'è la corona della Madonna, quella c'è dentro. Quella che vale un sacco di soldi, ma non si può vendere, giustamente, perché in tempi di crisi si venderebbe anche quella per mangiare, ma è quella della Madonna dell'inizio del santuario. Porla sulla Madonna vuol dire non vederla dopo poche ore. Avrà un valore, che ne so quanto, non lo so, mai valutata. Però sta cassaforte ogni volta bisogna fare 10 giri avanti, 4 giri avanti. Ma devi stare sul punto giusto. Puoi ritornare indietro 2 giri sul punto... Alla fine non si apre mai. Si apre mai, non si... l'ho lasciata là di prima, poi ricomincerà un giorno a riaprirla. Però questa misericordia di Dio è grande, veramente grande nella nostra vita. Cioè il Signore ci ha messi proprio in cammino verso la santità, ma noi abbiamo in cassaforte alcuni peccati dei quali proprio non vogliamo cambiare. Saranno delle debolezze profonde. degli strascichi, non so io, della nostra adolescenza, della nostra giovinezza, dove avevamo delle intemperanze nell'ira, nella sessualità, che ne so, nell'avarizia, no? E su quelle non riusciamo, no? Subito partiamo in quarta, o siamo persone sospettose, no? Per cui sospettiamo sempre, vogliamo bene a tutti, però il giudizio magari ci è sulla bocca immediatamente, sulla lingua, siamo a volte pungenti, no? Facciamo soffrire la persona accanto a noi, le persone che anche ci vogliono bene, perché vedono che siamo bravi anche, però su quel punto lì, ecco, gli altri cominciano subito a arricciare il naso appena sentono parlare noi o agire noi su quei fatti, no? Ecco, la santità comunque è il cammino della vita quotidiana. Allora la comunione dei santi, la leggiamo dal foglietto in fondo con voi, dopo aver confessato la Santa Chiesa Cattolica, il simbolo degli apostoli aggiunge la comunione dei santi. Questo articolo è per certi aspetti una esplicitazione del precedente. Che cos'è la Chiesa se non l'assemblea dei santi? E certo, di coloro che sono in cammino nella santità. Paolo inizia le sue lettere dicendo a voi santi di Corinto. Questa parola è difficile per noi, perché la gente subito dice non sono mica santo io. Le donne dicono non sono mica Santa Rita io, no? Appena il marito, no? Appena è un po' troppo in là fin là, sono mica Santa Rita io, no? Subito si difendono. E certo, chi sei? Santa Rita il marito li ha presi dal marito, però ha amato, ha dato la vita, no? Trafitta dalla spina del dolore della croce, della coronazione di spine, no? Voi sarete santi come il santo, il padre vostro che dice. La comunione dei santi è precisamente la Chiesa. A voi santi di Corinto, a voi santi di Tessalonica, a voi che siete in cammino nella santità, vuole dire Paolo. Perché se non siete in cammino nella santità, non raggiungerete il paradiso. Il paradiso non è dei cattivi, è solo dei buoni. E allora io e te, che non siamo buoni, come andremo in paradiso se il paradiso è di coloro che sono violenti, dirà Gesù. Come dei violenti? Di coloro che con unghia e carne lo raggiungeranno. Lo dice Gesù, dei violenti. E loro se ne impadroniscono, certo. Perché per vincere il peccato bisogna fare violenza a se stessi, non violenza agli altri, a se stessi. Io in questi giorni avevo ragione su un fatto della vita che mi è capitato, avevo ragione. Io ho scritto subito di getto un'email che Dio solo sa, ma avevo voglia di scriverla proprio. E da mo' che la tenevo, sta email, ecco, l'ho scritta proprio, la tenevo lì, e quando è capitato il caso l'ho gettata. Poi dopo mi è ritornata in mente la frase, poi non l'ho scritta bene, non l'ho scritta male, però era chiaro quello che pensavo e che dicevo, no? Ecco, ho citato pure il Papa su un'altra cosa, naturalmente, non su quella della misericordia, no? Ecco, e poi mi sono detto, ma non ero sereno, fortuna che l'avevo mandata a chi sapevo io, a due soli, e l'altra era una persona molto buona, molto umile, che subito ha accettato poi dopo due o tre giorni, l'ha letto dopo due o tre giorni, perché non apriva la posta da due o tre giorni, poi abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Non era diretta a lei, era diretta in genere, ma ho bisogno di sfogarmi, no? Di dire una cosa che a lei e a qualcun altro. Poi mi sono sentito un pochettino male, perché ho ripensato alla parola del Papa, che appunto ha detto in quei giorni all'Angelus che Dio ha sempre pazienza con te, che aspetta con una pazienza enorme, che puoi sempre tornare per qualunque peccato, l'ha detto di nuovo il Papa. Me l'ha detto il Papa, lo dice la Chiesa, ma sentito dire da una persona di questo livello spirituale alto e al posto in cui sta, l'essersi piegato e cercato un posto umile del Giovedì Santo, visto che non poteva celebrare ancora in San Giovanni Laterano perché non aveva preso possesso della Basilica, visto che ha scelto di piegare la schiena davanti ai poveri del mondo, che sono i giovani, in tutti i sensi sono i giovani. Ne abbiamo qui due oggi perché non c'è lavoro, perché non c'è possibilità di futuro, perché non c'è possibilità di famiglia, non hanno più prospettive davvero, e se ci sono hanno fatica a prendere perché sono disorientati, ma mica per colpa loro, per colpa di un mondo adulto che non ha dato le certezze, eccetera. Noi in questo cammino di santità però ci siamo, e in questa fortezza, questa cassaforte va aperta, e deve essere invaso il nostro cuore dalla misericordia di Dio. La comunione dei santi è precisamente la Chiesa. Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. Allo stesso modo bisogna credere che esista una comunione di beni nella Chiesa. Poi lo vedremo, se volete, questa sarà un'altra. Sono le indulgenze, per esempio. Un tema che non si tocca più da mo', perché se no è problematico da secoli, no? Però che noi siamo nell'anno della fede, E questo santuario, il luogo dove siete in questi due giorni, è un luogo privilegiato per ricevere l'abbondanza dell'indulgenza di quest'anno a sconto dei nostri peccati. Presa da dove? A piene mani dal tesoro di coloro che hanno depositato nel paradiso, fieno in cascina si direbbe secondo gli uomini, ma beni spirituali dove né tignola, dirà Gesù, né ruggine li possono consumare. Cioè il bene che faccio a che serve, dice la gente? Serve. È la comunione della preghiera, è la comunione dei beni spirituali che corre nel corpo mistico, lo vedremo poi, di Cristo. E il corpo mistico di Cristo siamo noi. Se un membro è onorato, tutte le membra sono onorate. Se un membro è buono, rende buoni quelli attorno a lui e santifica tutti. Se un membro è cattivo, genera lontananza, genera diffidenza e genera non aiuto. E io ho bisogno di aiuto e c'ho proprio l'unico accanto a me, uno cattivo che non ne può, se non farmi del male in più. E io ho bisogno e non viene. Suono il campanello all'ospedale e non viene. Suono due volte e non viene, perché quel giorno lì c'era lui nel servizio. Io sono stato all'ospedale tante volte e posso assicurare che 9 su 10 sono quelli che vengono subito. Però c'è quello che non viene, no? C'è quello che non viene. E a me tutte le volte che vado, capita quello che non viene. Stanotte, tutta la notte intera, quello si è messo a dormire, io suonavo, niente, no? Non c'è. Però questa comunione quindi di male si ripercuote sugli altri, perché se lui non viene io sto male e ho bisogno di parlare con qualcuno, di chiedere una cosa e nessuno lo fa per me. Se c'è un bene viene subito immesso nel corpo mistico di Cristo, e quindi è una comunione di beni spirituali che non è persa neanche alla fine di questa vita, perché se no noi in paradiso come ci andremo? La scrittura lo dice. Noi vivremo la comunione definitiva dei santi per i meriti di Cristo. L'espressione che è grande per noi è quella di Stefano. Stefano, prima di morire protomartire, sta in ginocchio e mentre lo stanno per uccidere, dice: vedo i cieli aperti, è il figlio dell'uomo che sta alla destra del Padre. E dicono i padri della Chiesa, che sono quelli che hanno conosciuto gli Apostoli, che in questa espressione due cose vede Stefano. Vede Cristo in piedi accanto al Padre, figlio, non in ginocchio, e mostra al Padre i segni della passione. Cioè una cosa stupenda che noi teologicamente possiamo comprendere dell'amore di Cristo è che risorgendo, scusate l'espressione, non ha fatto come Padre Pio. Padre Pio non è risorto, è nato in paradiso. Quando muore Padre Pio i segni della passione se ne vanno, così la storia, no? Infatti se voi vedete la storia finale della morte, appena muore, dopo aver portato per una vita intera i segni della passione come stigmatizzato, scompaiono. Cristo risorge con i segni della morte, cioè porta in con sé nell'eternità il corpo, quindi risorge, anima e corpo, porta il corpo con sé, l'unico privilegio poi concesso a sua madre, e basta per adesso, è la fine del mondo per tutti noi quando finirà il mondo, come dice il credo, che poi andando avanti lo dice, credo nella risurrezione dei corpi, e lui porta con sé i segni, vuol dire che questo corpo, questo bene che ha fatto, è per sempre. E non l'ha fatto al di fuori del corpo, l'ha fatto nel corpo. Quindi per dare testimonianza che anche noi quando risorgeremo con il corpo, ogni bene è già posto in paradiso per tutti. È una comunione di grazia, è una linfa vitale, che un sangue che circola nel corpo intero della Chiesa, e se circola una metastasi, va a appoggiarsi dove vuole. A me si appoggiò un giorno. L'abbiamo sconfitta, si appoggiò un giorno, tentò ad appoggiarsi, ma per ora l'abbiamo sconfitta, poi dice che poi tornerà prima o poi come sempre, ma bisogna sempre aspettarsi, no? Così, sempre in lotta. Però ecco, e noi poniamo invece spesso delle metastasi qua e là, le poniamo, no? Perché non siamo bravi, però nonostante questo la comunione dei santi ci permette di porre anche un sacco di beni spirituali nel corpo, per esempio in questi giorni, poiché siete qui in preghiera, in silenzio e in adorazione del Signore, e non certo di noi, e in amore di Dio, ecco voi oggi, in questi due giorni, ponete il fieno in cascina, mica male, E potete già, essendo qui al santuario, in un luogo particolare, dire alla Madonna: ma senti un po', parla Gesù di questo, questo e questo, a casa ha lasciato questo, questo e questo, c'è quello che non sta bene, questo e questo, mio marito non ha voluto venire, i vostri sono venuti, mio marito non ha voluto venire, tu pensaci, guardalo, voglili bene, santificalo, eccetera, i miei figli, quelli, adesso io sono via, chi dirà domani che devo andare a messa, già non ci vanno per niente, poi non ci sono nemmeno io che glielo dico, e domani stanno tutti a dormire a casa, marito e figli a letto tutto il giorno, dice: ma mamma non c'eri, avevamo da fare a casa, c'era da far da mangiare, da mettere a posto, da pulire, da lavare, da stirare, tu non c'eri, possiamo andare anche a messa noi, eccetera. Però tu hai posto oggi in questi due giorni una comunione dei santi grande. Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. Allo stesso modo bisogna credere che esista una comunione di beni nella Chiesa. Ma il membro più importante è Cristo, poiché è il capo e dal capo viene la linfa vitale. È un corpo ben compaginato quello della Chiesa, dove giuntura e midolla, dice, no, si muovono tutte assieme, ma ha un capo, perché una testa, un corpo senza un capo non può vivere. Si può mettere un cuore extracorporeo per un po' di tempo, ma la testa è proprio unica, cioè bastano pochi secondi che non respirano le cellule del cervello e muore cerebralmente, muore tutto, perché è lì che viene la linfa vitale. E Cristo è il capo di questo corpo compaginato, e dal capo viene, dice Paolo, la linfa vitale che scorre dentro il corpo e lo fa muovere armonicamente. E ognuno di noi è una parte di questo corpo e fa fluire bene il corpo. Se mi fa male un dito e mi fa male forte perché c'è in corso un'infezione, dice: ma io sono alto 1,80, mi fa male solo l'unghia, c'ho una piccola unghia, io sono alto, peso più di 100 kg, sto male tutto intero. A parte che se va in giro l'infezione, Dio sa dove arriva, quindi bisogna curarla. Ma quando sto male, anche per un dito che mi fa male, sto male tutto. Un dente, quanto è un dente? Sulla misura del corpo, niente, un piccolo dente, un canino lì, quanto peserà e quanto è grande? Ma se ti fa male il dente, puoi stare a casa anche dal lavoro e state lì tranquillo perché non puoi fare nulla. Pertanto il bene di Cristo è comunicato a tutte le membra. Ciò avviene mediante i sacramenti della Chiesa. L'unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e retta, fa sì che tutto quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi appartengono, in vita e in morte. Perché noi oggi non lo vedremo, la comunità dei santi con i santi che sono in paradiso e in purgatorio, perché i santi sono anche quelli del purgatorio, perché sono già salvi, non vedono il volto di Dio, hanno bisogno ancora della nostra preghiera, ma sono già certi della salvezza. E questo è il limite a cui arrivare, Ci passeremo, penso, tutti, meno il buon ladrone che non c'è passato e la Madonna che non c'è passata. Non so se altri, i martiri in genere, si pensa che davvero facciano un volo direttamente al paradiso, perché chi dà la vita per Cristo proprio col sangue, gli è concesso veramente di lasciare ogni peccato già e ogni sconto di peccato che non ha scontato in terra con un volo diretto. Noi invece, che non lo so se saremo martiri, ci è concesso di andare in paradiso attraverso tappe di purificazione in terra e in cielo. E non lo faremo questo perché oggi l'abbiamo già fatto l'altra volta. Il termine comunione dei santi ha pertanto due significati: una comunione alle cose sante e una comunione fra le persone sante. Questa è la Chiesa. E allora costruire la comunità è essere un solo corpo in Cristo. Questo è il tema che un pochettino ho preparato così in maniera semplice per voi. San Paolo ci presenta la comunità come un corpo che ha molte membra, ognuna con la sua funzione, però armonicamente connesse e reciprocamente complementari. La mano non può dire al piede, dirà poi Paolo, non ho bisogno di te, hai bisogno di me. Siamo un solo corpo in Cristo, membra gli uni degli altri. Abbiamo una partecipazione alla sostanza divina attraverso l'immagine di Dio, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma abbiamo un corpo che ci rende possibili nell'amare e nel dare la vita per gli altri, e l'espressione del nostro corpo, di quello che facciamo, delle nostre azioni, del nostro pensare, del nostro vivere, fluisce sugli altri come un unguento, secondo il cuore che noi abbiamo dentro. E il mondo di oggi di cosa ha bisogno? Ha bisogno di un supplemento d'amore. Cioè, mentre tutti arraffano per cercare di raggiungere qualcosa, l'unico modo per salvare questo mondo è quello di Cristo. Sono quattro gatti quelli che lo vogliono fare, ma Cristo era davvero uno solo e gli apostoli erano davvero quattro gatti. E le piccole comunità cristiane di allora erano un corpo complementare che si muoveva così armonicamente che ha sconvolto l'impero romano. Cioè le piccole comunità perseguitate nei primi due secoli, nelle città più un po' a Corinto, dicono che forse erano 500, 1000 cristiani, forse 200, non si sa. Ma Corinto era una città cosmopolita. Arrivano lì, l'altro giorno ero lì in via Laurentina dalle suore della Holy Family, che sono suore indiane, del Kerala. Dovrò fare forse un viaggio in Kerala, vediamo un po'. Vado a trovare il Marò e poi ritorno, no? Queste suore indiane, e gli ho chiesto, ho fatto una domanda indiscreta, perché mi sono accorto mentre la facevo. Dico, e voi che siete nate nel 1914, 100 anni fa, sono 1000 suore indiane in giro per il mondo, ma quasi tutte in India, e abito in un appartamento lì in via Laurentina. Dico, ma voi, e ho perso il filo, devo dire una cosa. Ecco, gli ho chiesto, ma voi, la fede quando è arrivata da voi? E mentre l'ho detto, già mi diventavo rosso. E San Tommaso, secondo la tradizione, subito le suore, immediatamente, nel 50 dopo Cristo, secondo la tradizione, loro sono di rito siro-malabarese, sono di rito orientale, quando celebrano il rito siro-malabarese, è stupendo, il sacerdote sembra una farfalla, sembra, esce vestito di giallo nella festa grande, di azzurro stupendo, quando è festa ancora più grande, hanno un sacco di canti, è un rito diverso dal rito romano, con la centralità sempre dell'Eucaristia uguale, ma il resto si muove in maniera diversa. E loro subito mi hanno detto, beh come? Nel 50 dopo Cristo, San Tommaso, secondo la tradizione, fu lui a portare la fede in quei luoghi. Siamo un solo corpo in Cristo, membra gli uni degli altri, e questo corpo serve per amare, per dare la vita. Anzitutto insiste Paolo sulla caratteristica fondamentale della vita cristiana, una vita cristiana interamente fondata sulla misericordia di Dio. Il grande dono che Dio ci ha fatto in Cristo, voi direte e direbbero le suore della Holy Trinity che sono il diritto orientale, è che Cristo è morto e risorto per noi? Sì, ma gli orientali dicono che la kenosi del nascondimento dell'incarnazione è uguale alla morte e risurrezione. Noi occidentali siamo molto forti, come d'altronde i Vangeli erano così, sulla morte e risurrezione, ma gli orientali aggiungono che è così facile pensare che Cristo muore sulla croce, è una cosa incredibile, ma che lui prima di morire sulla croce, lui che è Dio, che ha tutto, che non gli manca niente, sceglie di vivere in mezzo agli uomini prendendo un corpo umano patibile, con tutte le passioni di un corpo umano. Cioè lui che è tutto, che comunque già ad extra, fuori di sé, Padre, Figlio e Spirito Santo hanno creato a immagine e somiglianza la creazione. Hanno già fatto un gesto d'amore che non poteva essere contenuto da loro. Quindi a un certo punto dall'eternità scende la creazione. Scende addirittura dentro la creazione vivendo da uomo. È una cosa assoluta. Una cosa, dicono gli orientali, che tu non ti immagini, una kenosi, è un nascondimento, è una discesa nell'umiliazione più profonda. È come un re che scendesse a fare cose umilissime. È quello che ci ha stupito, tutti i papi l'hanno fatto, ma chissà perché Papa Francesco ci stupisce più di altri, no? Nel fare questi gesti così umili, nello scendere spesso, nell'incontrare la gente, ma che Giovanni Paolo II l'aveva fatto. Ma oggi avevamo come bisogno di questa misericordia che tocca le persone, che quel ragazzo di Palermo, quando a Sant'Anna è uscito dopo la messa della prima domenica, l'hanno intervistato, gli ha detto, aveva avuto una trentina d'anni, sono qui da 3 giorni perché volevo delle lezioni, il Papa ha detto, mi ha messo la mano in testa, e uno potrebbe dire, vabbè, ti ha messo la mano in testa, il Papa ha detto, mi ha messo la mano in testa, cioè quello vivrà i prossimi 60 anni della sua vita, se ne avrà 90, con quel pensiero, che il Papa mi ha messo la mano in testa. Cioè l'uomo ha bisogno di questa misericordia che si fa viva da parte di Dio. E noi chi siamo da parte di Dio se non Alter Christus? Cioè chiamati a portare al mondo la misericordia e l'amore di Dio. Cioè la gente cosa aspetta? Aspetta di essere voluta bene. A Madre Teresa dice lei che mai ha imposto la fede a nessuno quando, poi sappiamo che non ce l'aveva più neanche lei, diceva lei di non averla, vi ricordate, no? che nel suo diario spirituale lei per 20 anni vive nel tunnel senza vedere Dio e senza credere che Dio esista. Ma dice lei, io mai ho detto agli altri che servivo induisti di venire alla fede. E una volta questa donna morente, tutta scheletrita, che la prende per il sari e un po' la tira giù verso di sé, no? Prima di morire, gli chiede chi è questo. Perché sul sari, che poi è un vestito indiano, quindi la donna induista non può pensare che lei è una suora, perché le suore vestono come le donne indiane, eh? Magari un po' più pulito, perché le suore se lo lavano tutti i giorni, eh? E vanno dai poveri. E però c'è una piccola croce che è grande così, se vedete le suore di Madre Teresa. E quella si è aggrappata e gli ha detto, e questo chi è? Gli ha detto. E lei gli ha detto, quello per cui faccio quello che sto facendo. E basta. È l'annuncio della misericordia, è l'amore di Dio totale questo. E quando nella baraccopoli di Corongocio, e Alex Zanotelli, che è un'altra figura molto particolare, padre Alex Zanotelli, che dopo essere vissuto 20 anni, prima è stato in Italia responsabile di Nigrizia, di una grande rivista che non è molto minore, dei padri comboniani, no? E poi ha avuto un po' di problemi con la gerarchia, perché era un po' troppo diretto. E allora ha detto, va bene, se non volete che più vi dirigo la rivista, me ne vado missionario, sono missionario, e me ne vado in Africa. E ha scelto, lui non è un santo, e neanche in cammino della santità, una persona normalissima, però molto un forte testimone. È sceso nella baraccopoli di Corongioco, 2 milioni di persone, accanto ai grattacieli del Kenya, di Nairobi. E a un certo punto, per 20 anni lì, poi è dovuto rientrare, per l'anzianità, e ha scelto di vivere a Napoli. Mi pare o i quartieri spagnoli o a Scampia, insomma, vive lì, con una piccola comunità di comboniani. Dice, se vengo in Italia, voglio andare nella baraccopoli dell'Italia, perché ormai sono abituato. Un giorno, dice, ci chiamano, portava la parola di Dio nelle baracche, si paga l'affitto nelle baracche, si paga l'affitto, ah certo, le baracche, per fare i palazzi di fianco, i soldi ci vogliono, no? E quindi chi vive ai margini della società, se vuoi un pezzo di terra nella baraccopoli, paghi poco, ma le 4 lamiere le hai messe lì, te le sei costruite, paghi l'affitto. Ci mancherebbe, i poveri devono sempre pagare, no? È cosa di tutti i giorni, sempre. E lui dice, una sera portiamo la parola di Dio nelle baracche, eccetera, e mio confratello mi chiama e dice, sta morendo una ragazza di 15 anni, di AIDS, perché la sua famiglia poverissima la dava in prostituta per avere qualche soldo alla sera, la dava in prostituta. E si ammala di AIDS e verso la fine della sua vita, magrissima, la incontriamo e allora portiamo la parola di Dio. Non era cristiana. Portiamo la parola di Dio e poi celebriamo l'Eucaristia, perché sta morendo, no? Quindi questa l'Eucaristia è per tutti, no? Anche se non è cristiana, comunque l'Eucaristia è per tutti. E allora dice, però mi viene nel cuore una domanda forte, dice Alex, e gli domando a questa ragazza, che non è cristiana, ma chi è per te Dio? Tu l'hai conosciuto e chi è Dio? E lei mi ha risposto una cosa che mi ha lasciato, dice, allibito, ha detto, io sono Dio. La ragazza mi ha detto, io sono Dio. E Alex ha detto, mi si è aperto tutto l'universo della teologia, perché è vero. Noi celebravamo l'Eucaristia davanti a Dio presente, perché nel sofferente chi c'è? Nel miserabile chi c'è? In colui che ha gridato e nessuno l'ha ascoltato, chi c'è? Ma io lo ascolterò, il grido dei poveri, dice l'Antico Testamento. Ma in colui che è morto perché altri non hanno voluto amare, chi c'è se non Dio? La ragazza dice, mi ha rivelato il vero volto della vita quel giorno, scrive in questo libro Alex, no? Dio è presente nei poveri. E d'altronde quando Paolo andrà a trovare i grandi apostoli, Pietro e gli altri, enormi, ci mancherebbe, dopo anni li va a trovare, dopo 10 anni, Paolo era un tipo mica male, se ne va in giro, dice, poi adesso vado a riferire cosa stiamo facendo. E non mi ricordo che ho visto, dice, ho dato la mano forse a Pietro e al fratello, e a Giacomo, fratello di Giovanni, perché era il capo della comunità di Gerusalemme, ma non so che ho visto, non mi importa, e se erano persone ragguardevoli o no, dice lui. Paolo è tremendo, Però, e poi abbiamo parlato che io vado dai gentili e loro stanno dai giudei. Però una cosa ho detto a loro, e questa mai mi sono dimenticato, che sull'invito di Gesù ho sempre servito i poveri, e questo sempre l'ho fatto. Paolo si ricorda di questo, che quel giorno ha detto agli altri apostoli, non si ricorda di altre cose, ma che Cristo ci aveva detto di servire i poveri, li avrete sempre con voi, e io questo sempre l'ho fatto. Quindi la caratteristica fondamentale della vita cristiana è una vita interamente fondata sulla misericordia di Dio, che attraverso l'incarnazione è un Dio incarnato. E capite che coloro che sono in cammino nella santità, che sono nella comunione dei santi qui in terra, non possono non amarsi. E quanto è difficile amare. Io devo amare le suore tutti i giorni, per esempio. E lo so quanto mi costa, vero, Suor Mary? Ogni tanto ce lo diciamo, vero? Ogni tanto, poverina. E tutte le volte che mi sfugge giustamente una mormorazione sulle suore, c'è sempre una che passa. Se mormoro contro la suora, perché non ne potevo più, come il marito e la moglie lo stesso, passa sempre un'altra che ha ascoltato tutto. Così sono fregato, no? Che cioè, mormoro pubblicamente, non posso mormorare non pubblicamente, no? Ecco. E l'amore è incarnato attraverso le persone che ogni giorno il Signore ti mette accanto. E quanto è più difficile davvero amare il marito e la moglie, voi lo sapete, che la persona più grande della nostra vita, quella che abbiamo amato, sposato perché l'abbiamo amata. Ma quanto è difficile amare i figli, che sono il cuore proprio della nostra vita, no? Proprio pezzo cuore, sono proprio tutto. Però quando poi diventano grandi, quando nonostante tutto si dimenticano di te, o anche se non si dimenticano, comunque devono fare la loro vita. Però qualche volta ti accorgi che fanno la loro vita davvero non amandoti con quel cuore che tu avevi donato, no? L'espressione che si usa, no? Quando davvero, quando c'è una donna, una mamma anziana, 10 figli non bastano a curarla e lei li ha curati tutti e 10 per tutta la vita. Quando sei chiamato ad amare dove lavori e vivi, e non puoi non testimoniare Cristo dove sei sul lavoro, se no chi sei? Non puoi solo lamentarti, ti puoi lamentare, puoi dire quello che pensi. La schiettezza è uno dei temi fondamentali della vita cristiana, no? E la cosa che più ci urta è quando troviamo una persona non schietta, no? Perché non ci dice quello che pensa. Ma è meglio che ci litighiamo, no? Infatti è meglio ogni tanto litigare col marito, con la moglie e con gli altri, perché poi ci possiamo perdonare. Perché se no il perdono dove lo viviamo? E tu dici, ma bisogna per forza peccare? No, si può litigare senza peccare. E se si è peccato si chiede un perdono più grande. Lo si chiede agli uomini, a Dio, e non hai fatto bene a peccare. Intanto peccare lo facciamo. Ma Gesù dirà alla donna ai suoi piedi, vedi Simone, tu dici di essere amante, oggi mi hai ospitato in casa tua Simone Lebroso, però non mi hai lavato i piedi, e questa mi sta lavando i piedi con le sue lacrime, non mi l'hai asciugata, e lei mi li asciuga con i suoi capelli, mi metterà poi in un'altra occasione il profumo sui piedi, e Gesù dice, vedi, a chi è perdonato poco, ama poco, a chi è perdonato molto, ama molto. Io e te abbiamo peccato molto. Io penso che ne siamo certi se siamo qua oggi, no? Il giorno di ritiro. E quindi siamo chiamati ad amare molto e Dio ci ama molto. Allora dovremmo peccare di più per no. Ma siccome peccheremo e pecchiamo, Dio ci ama molto. E il Papa questo ha detto ancora questi giorni. Quello, anche se tu avessi un peccato. E poi il Padre Lanteri, quando leggi quello, poi è un gesuita comunque, no? È un gesuita, quindi ci siamo col Padre Lanteri, no? Il Padre Lanteri viene dopo, il Padre Lanteri si fonda su Ignazio. Anche il Padre Lanteri dice, se vieni per confessare i tuoi peccati e non sai come dirli, li diremo insieme, ci inginocchieremo insieme, dice il Padre Lanteri, li diremo insieme e riceverai il perdono di Dio, piangeremo insieme e riceverai il perdono di Dio. E il Papa in questi giorni ha detto, qualunque peccato, qualunque difficoltà nella vita hai, tu rivolgiti all'amore di Dio. Vieni, non c'è niente che possa non darti questo amore di Dio, questa misericordia di Dio. Questo è stupendo. Capite allora come il cristiano in questa comunione dei santi è chiamato a un amore misericordioso come quello di Cristo, che ci ha riportati alla vita nuova. Se Dio ci ha salvati in Cristo, non possiamo non vivere la vita nuova e vivere in comunione con i nostri fratelli di fede. La qualità della vita cristiana, scrive un autore moderno, è chiamata per i singoli e la comunità intera, ha una tale perfezione da costituire un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo sarà il vostro culto spirituale. Romani 12.1. L'altezza di questa vocazione è spandere un odore, un profumo di Cristo nel mondo. Ognuno poi col suo odore, col suo profumo, ma di misericordia. Cioè se il mondo di oggi incontra... Mentre arrivavo ascoltavo un attimino la radio, nel giornale radio, nella trasmissione del sabato mattina che è molto bella, tra le 8:30 e le 9, no? Che la seguo quando posso, che sono in macchina, in giro perché è molto bella, e dicevano che del gioco d'azzardo. Allora a un certo punto a Pavia, la città più con slot machine in Italia, e dove vanno poveri tutti i ragazzi eccetera, ci sono tipo 100 esercizie, solo 5 non hanno le macchinette. e hanno messo fuori il cartello: questo è un locale etico. Allora intervistano un'altra, problemi sociali grandissimi in città, intervistano il sindaco che dice quanto devono fare, cercano quantomeno, visto che la legge lo permette, non si può fare nient'altro, dice il sindaco: io non è che posso chiudere le slot machine, quella legge le permette, però mando i vigili costantemente e i carabinieri per vedere che tutto sia in regola, che se davvero qualcuno è in crisi nera, c'è qualcosa di grave, non si approfitti ulteriormente. Ma dice, mentre intervistano una ragazza che dice, la povertà sulla povertà, io il mio esercizio commerciale si fonda su questo. Quindi io vedo venire giovani, donne, uomini anziani che ci vivono, ci perdono la vita su questo, ma io ci guadagno per vivere anche. Però gli domandano, ma lei vede che questi muoiono davvero? Si è suicidato ultimamente? No, in città una donna ha ammazzato la madre per rubargli la catenina a 280 euro per andare a giocarsi. Ha ammazzato la madre. Però io tra me ho pensato, però gli altri cinque ce la fanno lo stesso, gli altri cinque esercizi, no? Cioè, in qualche modo dice, ma loro le ha risposto, va bene, io non posso farci niente se loro non vogliono, cioè, a fare loro, insomma. Chi si rovina la vita deve essere più attento lui. Ma davanti a uno che si sta rovinando la vita, tu cosa faresti? Non saresti il buon samaritano? E allora dice, chiudo. Non chiudo gli esercizi, cercherò di escogitare una cosa diversa. Guadagnerò un po' di meno io, forse faremo un pezzo di fame in due, ma forse lui non si rovina la vita e forse saremo fratelli, forse un giorno lui mi odierà perché gli ho rovinato la vita, anche se la macchina e l'ha rovinata la macchina, non io, però veniva da me, non lo so cosa potremo fare per volerci bene e per amarci. L'altezza di questa vocazione che emana dal sacrificio stesso di Cristo sulla croce rivela in tutta la sua incoerenza, contraddizione, peccaminosità, la divisione tra coloro che sono stati redenti dall'unico Signore e sono membra di un solo corpo. Lo scandalo della vita cristiana nel mondo di oggi, i cristiani divisi, no? E in questo il Papa Francesco ha lanciato messaggi molto grandi, di nuovo. Vediamo se oltre a lanciarli la Chiesa si rimette in pista anche per una comunione più profonda con i fratelli diversi, per un amore più grande, anche con coloro che sono diversi da noi nella stesso amore di Cristo. Vediamo se questa unità tanto pregata da Gesù nell'ultima cena si realizza. Ma si realizza attraverso i fatti quotidiani. Sono 5 milioni nel mondo, dicono i focolarini, per esempio. E parlano di quasi alcune centinaia di migliaia che sono di altre religioni e non sono cristiani. Quindi è possibile, no? Sotto l'unica parola dell'unità, riunire i figli di Dio dispersi. Anche di altre religioni. Il Concilio ce l'aveva insegnato, forse l'abbiamo riperso. E allora, anzitutto quindi, San Paolo ci presenta la comunità come un corpo che ha molte membra e anzitutto insiste sulla caratteristica fondamentale della vita cristiana, una vita fondata sulla misericordia di Dio. Siamo quindi invitati, secondo punto, a trasfigurarci. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto, scrive Paolo. Quindi bisogna cambiare testa. Cambiare mentalità vuol dire cambiare testa. Perché è da lì che parte il nostro essere cristiani. Non parte dal cuore. Perché dal cuore noi saremmo disponibili a mille cose. Ma se poi razionalmente non le attuiamo e non mettiamo ordine nella nostra vita, e abbiamo i buoni sentimenti di fare il bene, ma poi non lo facciamo, perché io tutte le volte, diceva un amico mio, tutte le volte che vedo un povero, non per strada, quando è un povero che ha bisogno, metto la mano in tasca e mi si paralizza, tutte le volte mi si paralizza, appena la metto in tasca mi si paralizza, perché comincio a dire, e se poi non ha bisogno, e se poi non lavora, e poi come li spenderà, e poi l'hai vista la signora, quella che gli diamo sempre da mangiare, è andata a comprare il gelato al bar per i figli, perché non può mangiare il gelato pure lei una volta all'estate, come tutti gli altri. Ma poteva risparmiarlo e fare qualcos'altro, no? Gli diamo la pasta per mangiare, quello va al bar e si prende pure il caffè ogni tanto. Perché tu non ci vai a prendere il caffè ogni tanto e non dici di essere povero anche tu? Tutti diciamo di essere poveri, no? Chi siamo? Poveri siamo, no? Però al bar ci andiamo. Quando ci abbiamo voglia di un caffè, non ci andiamo tutti i giorni, però insomma, se ci piace prendere il caffè, un soldino ce l'abbiamo, lo passiamo a prendere, no? Perché gli altri non possono gustarsi la vita? Perché i popoli poveri si gustano la vita più di noi? Perché quelli del nord ce l'hanno sempre un po' quelli con quelli del sud, in tutto il mondo, non solo in Italia, perché noi lavoriamo, io sono del nord, li vedi quelli? Li vedi quelli? È per quello che il Signore mi ha mandato 7 anni sull'isola di Pantelleria, più in basso non si poteva andare, no? Per vedere che non si lavora. Ho capito, ma era possibile che io, scusami, che a mezzogiorno, dicevo, tu sei sempre in vacanza, i miei amici del nord mi dicono, sull'isola sei sempre in vacanza, lavoravo come un matto, perché 2 preti con 14 chiese ce n'era abbastanza, ma scusate, ma quando a mezzogiorno, da maggio a novembre, alle 11:15, avevo cominciato a scuola alle 8, ero già in piedi dalle 6, lavoravo tutto il pomeriggio dalle 3 fino alle 8 e dopo cena alle riunioni, ma al mare si va a mezzanotte, dalle 11 all'1 o dalle 11:30 all'1, quando non c'è nessuno, quando tutti gli altri lavorano, e un padrino poteva andare al mare, certo, però dovevo tornare a casa in silenzio, mettere la macchina nel giardino della nostra casa, perché lì era un abuso come gli altri, una casa come gli altri, nel mezzo delle case, non farmi notare da nessuno, metterla con calma, avere già dentro la borsa preparata, già pronta, chiaro, cambiarsi in 3 minuti velocemente, tornare fuori un po' così, no? Che non ci vedeva, la cuoca fare, ci sono, Maria Rosa non ci sono, e lei dice, mamma, è vero, guarda. Ecco, mettersi in macchina, chiudere il telefono un attimo, poi mentre andavo rispondevo alle telefonate, perché insomma, chiaro, e poi basta, poi rimaneva in macchina, e per un'ora, ho capito, io stavo con Gesù, o no? Stavo con il Signore, abitavo a Pantelleria. Dice, ragazzi, voi quest'anno al mare, i giovani, no? E a scuola poi al collegio dei superiori, al mare, cosa vuole padre? 2 o 3 nuotate quest'estate? A Pantelleria, voi siete matti. E certo, perché di notte in giro, di giorno un po' di lavoro, ma vai a dormire presto, così il giorno ti puoi godere un mare che Dio solo sa, no? Questo amare e questo non conformarci alla mentalità di questo secolo, ma trasformarci per poter discernere la volontà di Dio, cioè cambiare mentalità, cioè gioire di una vita che Dio ci ha dato. Il Papa sta insistendo tantissimo sulla natura, incredibile, ma tutti i giorni, no? Di non rovinare la creazione, perché è un dono di Dio, perché Dio si vede in 3 posti, si vede. Dio lo si vede negli altri, facciamo l'ordine giusto, nella sua parola, negli altri e nella creazione. Che poi la creazione è dono di Dio, poi gli altri amerai il prossimo tuo come te stesso, e poi il primo è simile al secondo, amerai Dio con tutto il cuore. Cioè se tu cambi mentalità, se tu ami Dio con tutto il cuore, gli altri come te stesso, e godi dei beni che Dio ti ha dato, stupendi, e noi a San Vittorino siamo anche in questo fortunati davvero a vivere non in piena città, ma in un posto bello, tutto questo è cambiare mentalità, perché questo ci aiuti ad amare gli altri. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nella concezione cristiana della comunità, della comunione dei santi, qui riassunta, dice un autore moderno, dall'immagine del corpo, deve predominare l'armonia e la coerente articolazione nell'essere e nell'azione. Ciò significa ascesi, cioè rinunciare a qualcosa sempre, la continua trasfigurazione, rinunciare al nostro pensiero, al nostro modo di fare, per imparare un modo di pensiero diverso, che è quello di Cristo, per imparare un modo di agire diverso, che è quello di Cristo, che è quello del buon samaritano, che è quello della misericordia, che è quello di Betania, che ne so, tutti quello dell'amore ai bambini, dell'amore agli anziani, dell'amore ai malati, dell'amore ai carcerati, delle beatitudini, no? Del non rispondere con ingiuria a chi ti opprime con la sua ingiuria, nell'essere puro di cuore, nell'essere umile, nel piangere con gli altri. La trasformazione sempre nuova del cristiano, che non gli permette di conformarsi al mondo, consiste nell'incessante rinnovamento del pensiero, dice Erling Schiffer, un autore moderno che scrive un bel libro su questo, nell'incessante rinnovamento del pensiero, che poi è quello che diceva Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e l'amore di Cristo è l'amore solo della croce. La piena unità allora anche fra tutti i fratelli cristiani esige da parte della Chiesa conversione, quindi nostra, E la Chiesa vuol dire di noi, la comunione dei santi, alter Christus, siamo tutti alter Christus. Esige da parte della Chiesa di noi conversione, cambiamento quindi, di rotta, di mentalità, tornare indietro, avere una testa diversa, cambiare testa, prendere la nostra testa e mettere quella di Cristo. Riforma, perché siamo, dice Paolo VI, sempre prostitute. La Chiesa è una casta meretrice, dice Paolo VI, una casta meretrice. È la prostituta sempre la Chiesa, però casta, cioè ha la tendenza sempre alla prostituzione. se vive di castità, cioè di amore di Dio, ce la fa, perché lei è una prostituta, perché noi ci prostituiamo dovunque tutti i giorni, sempre siamo così, no? Con i nostri peccati, diciamo sempre di sì agli idoli, ci inginocchiamo davanti agli idoli sempre, che possono essere il denaro, il denaro no, va bene, il potere, ah, il potere no, allora la sessualità, sono tre le concupiscenze, sono tre, non c'è niente da fare, su una di queste tre ci siamo, o tutte e tre, o due o una. Io ci sono persone purissime, ma non digli niente, perché ti schiacciano sotto il loro potere in una maniera incredibile. Ci sono persone buonissime, serenissime nella purezza, ma tirchie e avare da morire. Una cosa, i peribeni della terra sono attaccate con le radici che vanno dappertutto proprio, tengono proprio la montagna intera. Ognuno di noi è così, una delle tre è dentro di noi, perché sono dentro tutte e tre, e una predomina in genere sulle altre. La piena unità quindi esige conversione, riforma, rinnovamento, accresciuta fedeltà alla propria vocazione. Certo, gli esempi luminosi di Papa Francesco in questo tempo sono davvero grandi. Da questo conosceranno gli altri la verità, se vi guarderanno, perché erano un cuor solo e un'anima sola. Cioè i gesti che vediamo fare al Papa, che tutti sono come presi. L'altro giorno stavo a Campo Limpido e venivo dalle suore, che ho visitato nella scuola materna, uscivo e la suora non conosceva, penso, questi due, no? Che hanno detto alla suora, suora, non penso fossero di chiesa, ha visto il Papa com'è? Bravissima, l'ha visto il Papa nuovo, eh? La gente comune, no? Lungo la strada, ha visto il Papa nuovo? Tutti, no? C'è qualcuno di voi che ha detto male di Paolo? Sì, qualcuno ha detto male di Papa Francesco. Per ora sono quelli che dell'orgoglio gay, non dei gay perché ci mancherebbe, dell'orgoglio, cioè quelli dicono che il Papa è all'antica ancora, l'hanno scritto, no? Questo Papa dice non ha cambiato niente, è all'antica, ma il Papa non dice di non amare chi è diverso da noi, che ci mancherebbe, rispetto profondo, un amore grande a tutti, un rispetto profondo delle convinzioni, ognuno ecco, è libero, davanti a Dio si vede caso per caso, eccetera. Però fare orgoglio di ciò che non è nella parola di Dio, o quello che non sappiamo neanche che sia questo, sono gli unici che in questo momento ce l'hanno un po' col Papa, perché hanno paura, perché su questo dice non cambia niente. Perché il nostro discorso allora non sia campato in aria, finiamo, allora una comunità testimoniante unita che si costruisce con una carità senza finzioni, l'abbiamo già detto, non aggiungo altro. Nell'ultimo grande discorso ai discepoli Gesù dice vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. La carità sta alla radice stessa dell'ristabilimento della piena comunione fra i cristiani nell'amore, perché dice come io ho amato voi, e la croce è l'immagine di come lui ci ha amati, cioè nel dono della vita. Quindi anche nella sofferenza, se fa parte del dono della vita, nella gioia che c'è nel dono della vita e nei beni della terra che vanno condivisi quando c'è gioia della vita. La cosa più bella che noi facciamo quando abbiamo un amico qual è? Invitarlo a tavola. Un amico subito, ma il giorno che lo inviti a casa tua, a tavola è l'amico. Perché finché non lo inviti a tavola, l'altro dice ma questo mi vuole bene o no? Perché il giorno che ti invita a tavola è il segno che sei entrato nella piena comunione della nostra famiglia, perché a tavola si fa famiglia, non c'è niente da fare. Oggi purtroppo abbiamo perso alcune cose, ma è così, no? Gli sposi dove si trovano? Nel talamo e a tavola. A tavola è il gesto, è il mangiare, perché il mangiare significa costruire noi stessi, perché chi non mangia muore, e darsi la vita. Con una speranza forte, quindi amatevi come io vi ho amato, con una speranza poi forte, perché il Signore è il vero costruttore della comunità. E chi nella vita cristiana è agitato perché i cristiani sono pochi, eravamo un po' agitati anche noi prima di questo conclave, perché la Chiesa da un po' di anni era un po' nella bufera davvero forte, per colpa nostra. Il Papa Benedetto ci ha detto per 7 anni, quasi 8 anni, che la Chiesa è attaccata dall'interno, l'attacco non è più dall'esterno. L'attacco è dall'interno, il demonio si è insinuato dentro la Chiesa, tutti gli scandali che abbiamo visto in questi anni, e si è insinuato dentro da qualche decennio e sta mangiando la Chiesa. se facciamo pulizia, se ci rinnoviamo, se rinnoviamo mentalità, se chiediamo perdono, se siamo una meretrice ma chiediamo perdono e ci amiamo di nuovo gli uni gli altri con amore grande, la Chiesa risplenderà. E quando il mondo intero ha guardato la Chiesa con occhio, no, molto critico in questi anni, e poi anche sul conclave ne ha dette un po' di tutti i colori, nel senso buono, ecco, la Chiesa ha avuto subito un momento di... No? Questi benedetti cardinali, tra buoni e cattivi, che ne so io, saranno tutti buoni 115 o tutti cattivi 115, noi non lo sappiamo, hanno saputo ascoltare lo Spirito, perché sembra che insomma sui 90 voti ha ricevuto il Papa, facendo i calcoli di quello che lui stesso dice. Quindi praticamente quasi tutti hanno avuto un'idea sola: facciamo sto vecchietto di 76 anni, mettiamolo lì, si prende la croce lui, e man mano che i voti andavano avanti, dice il cardinale quello di San Paolo, gli ha detto, gli metteva la mano sulla gamba e gli diceva: coraggio. L'ha raccontato il Papa, no? Man mano che i voti andavano avanti, gli diceva: coraggio, c'è coraggio, c'è coraggio, perché lui si biancava, si vede sempre di più. E quando hanno fatto l'applauso al 77° voto, che era quello che si conteggiavano un po', ma più o meno, e poi dice che hanno continuato ancora per quei altri voti, l'avrà preso, il cardinale gli ha detto: si ricordi dei poveri, perché è un brasiliano, no? Si ricordi dei poveri. E lui ha detto: sì, mi ricorderò, e l'ha fatto subito. E la Chiesa ha avuto di nuovo un'esplosione, che non è perché è brava, perché è di Cristo, e essendo di Cristo, ecco, ci ha dato il Papa che serviva in questo tempo, che non è un santo, una persona come noi, che dicono che sia anche molto forte e anche molto decisa in mille cose. I nostri padri argentini lo conoscono, è stato a cena da noi qualche mese fa a Buenos Aires, e padre Roberto, che ha scritto una bella letterina che ha raggiunto, dice: lo conoscevo bene, e su alcune cose io che sono argentino ho detto: poveri noi, ha detto padre Roberto, perché lo conosco, perché questo ha venduto la casa, ha venduto la casa del vescovo lì a Buenos Aires, era troppo grande, l'ha venduta proprio. L'episcopio se l'è venduto ed è andato ha comprato un piccolo appartamento più piccolo e si è messo col vecchio vescovo emerito, che era da curare, no? E ci mettiamo là in due. Cioè così, no? Quindi con gesti che qualche volta vanno anche oltre, magari anche qua, perché vanno anche oltre a quello che magari qualche volta, e qualche volta ci sorprenderà anche in qualcosa che magari non ci piacerà, perché ci dirà: dovete fare così, e che vi piaccia o no è così, magari, no? E noi non piacerà, magari, però saremo in silenzio e obbediremo anche noi, e forse non so se avrà ragione lui. Finiamo. Siate allora con una speranza forte, perché il Signore è il vero costruttore della comunità, e con una preghiera grande per l'unità. Che siano uno, come io e te, Padre, siamo uno, perché il mondo possa credere. E allora, se in qualche maniera testimonieremo questo amore di misericordia al mondo, le prime comunità si erano sparse così, amandosi, e gli altri li guardavano, dice gli Atti degli Apostoli, e vedendo come si amavano, si univano a loro. E quindi, se noi abbiamo poca speranza, perché diciamo che sono poche le vocazioni, che sono pochi i cristiani, non è vero, sono pochi in Occidente, non sono pochi in Africa, non sono pochi ai confini del mondo, come ha detto il Papa. Ho fatto il ritiro delle suore di Subiaco un mese fa, una bella mattina di sabato, tre comunità, tutta Subiaco, tutte le suore di Subiaco, e Suor Paolina c'era, a 94 anni, portata dalle altre, perché è cascata per la terza volta nell'ultimo mese, però la testa c'è, è venuta anche lei tutta acciaccata, no? Ma gli altri 12 sono tutte giovani e tutte straniere. Le tre della Rocca, malgasce, sulla Rocca là, che non ci vuole abitare nessuno più sulla Rocca, che fa freddo, quindi vede la vecchia Rocca del 1000, no? Gli altri sono equadoregne, a tenere la grande chiesa bellissima di San Francesco, prima del Ponte del Diavolo, sulla destra, stupenda, di fronte al cimitero, e gli altri sei sono peruviane, in un grande asilo di 90 bambini, all'inizio a Sant'Angelo di Subiaco, per l'inizio vicino all'Eurospin, invece l'Eurospin sulla destra, la strada per il Monte Rivata, quella nuova, sono lì sulla sinistra, in una piccola contrada con 90 bambini, tutte sotto i 40 anni, o poco più dei 40 anni, tutte entusiaste giovani, tutte... Dice: ma lei, ecco, dice, ma quanti siete? Noi siamo in 7 a casa. Noi in 4, noi in 8, come nei paesi ancora, no, nel Perù e in Madagascar, e questi i figli, qualcuno ha scelto la vocazione. E Sor Giorgetta mi ha detto, da Madagascar: io ho fatto fatica a venire qua al Trinitario in Italia, perché mia mamma mi ha detto: suora sì, ma devi stare qui, Quando gli ho detto che i superiori rimandano, no, non vai! Allora ho detto: mamma, io vado dove il Signore mi chiama. Allora poi ha ceduto e ha detto: vabbè, se devi andare, vai. anche se molto lontano nel mondo, ad annunciarci il Vangelo. Perché oggi il Vangelo ce lo annunciano le chiese più giovani, a noi che non abbiamo voluto più ascoltarlo e non lo conosciamo più, ce lo annunceranno coloro che hanno un cuore più grande di noi nella comunione dei santi e dei beni spirituali. Bene, Olimpia, poi ti lascio qui, ti voglio esempio tu. Il proseguo non lo conosco, adesso vi lasciamo con qualche domanda. Beh, in genere avete già qualche domanda da prendere. Veloce, poi così possiamo passare un tempo di silenzio, penso, di riflessione che ciascuno di voi ha bisogno, soprattutto. Di conferenze ne avrete tante sti giorni. Se c'è qualche domanda, con libertà, se no vi lasciamo pregare. Che domande volete fare su queste cose? Sono scritte così? Sono scritte così? Cioè, è il Vangelo, non è che io che ho detto il Vangelo, quindi se no c'è da domandare sul Vangelo, cioè, va bene. Allora, buon lavoro spirituale e poi il Solmeri prende. Ah, è vero, io non mi ricordavo più, brava. Va bene, grazie. Oggi facciamo io, Padre Armando e Padre Mauro facciamo 28 anni, sì. La vecchiaia non ci più. 28 anni. Di matrimonio sono tanti, cominciamo a avere figli grandi. Non sembra, dice, ma purtroppo non ci sono più grossi. È un tocco. Buon lavoro, ci vediamo. Godetevi un po' la natura bella.